State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 26 marzo e siamo ancora qui a parlare di calcio. Siamo in contemporanea con la partita dell'Italia, almeno mentre registriamo. Per ora sta 0-0, se ci saranno cambiamenti magari ve li comunichiamo, ma insomma non è che stia succedendo niente di interessante da quel punto di vista. Cose piuttosto interessanti sono successe alla Juve invece, ma diciamo non sul versante positivo. In effetti la situazione è cambiata parecchie volte dall'ultima volta che ci siamo sentiti. In questo momento diciamo il barometro segna, non dico tempesta, ma insomma sicuramente piogge sparse abbondanti. A parlare di questo sono con me i soliti complici, a cominciare da Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Salve prof, saluto tutti gli ascoltatori.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Ugo Ciotti, ciao Ugo.
Buonasera prof, un saluto a tutti gli amici all'ascolto.
E dopo un po' d'assenza ritorna con noi Federico Ienco. Ciao Federico.
Ciao prof, ben ritrovati a tutti. A proposito di barometro, qui nei giorni c'è neve, quindi siamo messi bene.
Oggi a Siena erano 4 gradi, ti dico solo questo. Io siamo aprile praticamente, vabbè, il tempo
anche è Arezzo ha nevicato.
Senti bene.
E chi ha la caldaia rotta nel periodo più freddo dopo dicembre?
Ah, vabbè, quello è normale. È normale. La caldaia si rompe sempre quando è freddo, ovviamente. Perché si rompe quando la usi. Quindi, vabbè, comunque, scherzi a parte. Come prima cosa abbiamo un intervento vocale di Mirko sulle donne. Anche diciamo da quella parte le cose non vanno benissimo e Mirko cercherà di raccontarci perché.
Amici di Shadows, benvenuti con il consueto appuntamento con le donne. Questa volta però partiamo un attimino dalla Champions League, perché si sono disputate le gare d'andata del torneo principale continentale, visto che ce ne sono due. Quello che però il più importante, lo sappiamo bene, è la Champions League, perché nelle gare d'andata dei quarti di finale, ecco, avrei voluto parlare di un Real Madrid-Barcellona più equilibrato, ma il Barça praticamente ha vinto il set per 6-2, quindi si è garantita, anche senza dover far chissà che cosa nella gara di ritorno, la qualificazione in semifinale. Nel suo lato del tabellone troverà la vincente di Manchester United-Bayern Monaco, terminata 3-2 per le tedesche, e che è stata anche una bella partita da vedere, devo dire la verità. Dall'altra parte ci sono le campionesse in carica dell'Arsenal, che hanno battuto 3-1 il Chelsea, strappando mezzo biglietto per la semifinale, e il Wolfsburg, che ha battuto di misura per 1-0 l'Olympique Lione. E questa è l'unica partita, devo dire la verità, su cui mi aspetto un ribaltone al ritorno. Non confido tanto nel Manchester United, che è in casa del Bayern Monaco. Dubito che uscirà indenne, anche soltanto strappando un pari. Parlando invece di women, la Juventus non se la sta vedendo assolutamente bene, perché se andiamo a vedere le ultime partite, nelle ultime 5 sfide, una sola vittoria, che è stata quella contro il Como in casa delle Lariane per 2-0, e poi 3 pareggi su 4 partite, con poi la sconfitta contro il Milan. L'ultimo pari è stato per 0-0 in casa del Genoa, una partita che sinceramente ha continuato a dare ancora di più valore a certi pensieri che si hanno riguardo la stagione che sta disputando la Juventus, perché è una stagione in cui gioca bene 40 minuti e poi gioca malissimo il finale di primo tempo e anche la ripresa, lo si è visto a Terni, dove in vantaggio per 2-0 si è fatta rimontare per 2-2, e si è vista anche una sfida non giocata bene contro il Genoa. E io vado a prendere le parole del mister Canzi, che al canale societario ha dichiarato: è stato un primo tempo poco lucido, figlio probabilmente anche di un po' di ansia che abbiamo. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio, ma non siamo riusciti a concretizzare il volume di gioco che abbiamo creato. Io sulla questione del volume di gioco voglio dire una cosa: è vero che la Juve crea, ma crea molto meno rispetto allo scorso anno, la scorsa stagione, dove giocava con un modulo 3-4-3 che era un modulo molto all'arrembaggio, che sì, veniva pagato con qualche gol di troppo preso dietro, però segnavano tanto. È vero che c'erano Cantore che poi è volata negli States in estate, è vero che c'era Girelli che poi è volata anche lei negli States praticamente da qualche settimana ed è stata protagonista della sfida tra Bay FC e l'Angels FC, vinta da quest'ultima per 3-1. Cristiana ha praticamente fatto l'assist per il gol della bandiera delle padrone di casa. È vero che non c'è Boatino, anche lei è andata negli Stati Uniti. Sono cambiate un po' di giocatrici, però si sta vedendo quello che si è verificato anche con Montemurro. Quindi prima stagione, una Juve incredibilmente grande che fa il triplete, e la stagione successiva che pur vincendo un trofeo non riesce veramente a ripetere. Oltretutto, se andiamo ad analizzare quello che praticamente ha fatto la Juventus quest'anno, è un continuo sali e scendi di prestazione all'interno della stessa partita. E durante l'anno il primo che ha mostrato delle incertezze clamorose è stato proprio il tecnico, perché non ha mai dato un'idea di gioco che fosse quello, non ha mai dato un'idea anche di modulo che fosse quello. Ha cambiato all'inverosimile. Non credo che ci sia stato nella storia della Juve tra gestioni Guarino, Montemurro e Canzi un cambio così continuo a livello di modulo come si è visto quest'anno, perché proprio non c'è un'idea ben precisa in testa, nella testa dell'allenatore. Dall'altra parte però la loro responsabilità ce l'hanno anche da una parte Bragin per il mercato, che non è stato il mercato migliore che si potesse fare, e poi le calciatrici, perché poi in campo ci scendono loro e tante volte sembrano che vogliano quasi remare contro l'allenatore o addirittura remare tra di loro, contro tra di loro. È una sensazione che sto avendo sempre più man mano che io vedo le partite. Non è un caso, e questo poi non dico di averne avuto conferma ma quasi, che una giocatrice come Girelli abbia preso la palla al balzo vedendo un po' il polverone dentro lo spogliatoio e ha detto ok, sfrutto l'occasione per andare negli Stati Uniti e vado a fare un'esperienza senza dover diventare scema. In un'annata che, tolta la Supercoppa e tolta il trofeo che, vabbè, di inizio stagione a valenza pari a zero, inutile che lo vogliano esaltare, è una stagione in colore. Resta solo la Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League. Sulla qualificazione alla Champions League, nell'ultima giornata di campionato sono venute incontro praticamente tutte le concorrenti, perché la Fiorentina ha pareggiato col Parma, la Lazio ha perso subendo la rimonta nel derby, il Napoli ha rimontato l'Inter stando sotto 2-0 ma comunque ha preso un solo punto, Milan e Como si sono spartiti la posta in palio pareggiando per 0-0, quindi la Juventus resta ancora terza. Adesso vi dico anche la classifica un po' per informazione: Roma 40 punti, Inter 34, la Juve addirittura 11 punti a quota 29, poi ci sono Lazio 27, Napoli 26 insieme alla Fiorentina, Como e Milan 25. Considerate che dalla Juve 29 al Milan 25 ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre che possono lottare per l'ultimo posto per la Champions. Quindi sarà una lunga ultima parte di stagione, perché mancano 5 giornate e domenica non si scende in campo, si scenderà in campo per il ritorno di Coppa Italia con la Juve che partirà con il vantaggio della sfida del Viola Park in cui ha battuto le Gigliate per 2-0. Così si chiude l'intervento sulle women e passo la parola per i giovani.
Bene, adesso che abbiamo sentito il punto sulle donne, come sempre, diciamo, come tradizione, abbiamo Ettore che ci racconterà invece del settore giovanile, dove le cose fortunatamente vanno piuttosto bene, direi, no Ettore?
Sì, senz'altro. I risultati nel settore giovanile e maschile sono tutti molto buoni, nel senso che parlando un po', partendo dalla Under 15, siamo secondi in classifica ad un punto dal primatista che è il Parma. Nell'Under 16 addirittura abbiamo quasi 19 punti di vantaggio sulla seconda, lo stesso si può dire per l'Under 17 dove è prima nel girone con largo margine. Nell'Under 20, quella diretta da Simone Padoin, cioè il nato Primavera, Siamo un po' altalenanti, e siamo al nono posto, però pochi punti, un paio di punti dalla zona playoff, che è il sesto posto. Lì, diciamo, la situazione è ancora in divenire, però diciamo si sono viste anche buone individualità. Nella next gen la situazione è ottima, nel senso che siamo sesti, ma abbastanza vicini al quarto posto, quindi siamo in una zona abbastanza tranquilla rispetto ai 10 posti che consentono il playoff, ma le partite e i risultati sono comunque molto buoni. Ma ciò che più mi interessa sottolineare è che ci sono stati tanti giocatori nelle varie categorie che si stanno emergendo e stanno offrendo con costanza prestazioni eccellenti. Partendo dall'Under 15, segnalo il regista, che è anche autore di tanti gol, che fa orchestrare un po' la squadra, Nobile. Poi c'è il mediano Laganà, c'è il fantasista Laruccia, poi si sta mettendo anche in mostra il laterale terzino sinistro Modic, e poi c'è una coppia di difensori centrali, Allara e Esposito, che sono di grande affidabilità e anche prestanza fisica, quindi stanno veramente giocando bene. Ancora meglio si può dire dell'Under 16 di Gridel, Mr. Gridel, che sta praticamente spopolando, vince sempre con margini larghissimi, si stanno imponendo il trequartista offensivo Rolando, l'attaccante Salvai, poi c'è il centrocampista Rastello, è stato anche importante l'apporto del neoacquisto turco, Dese Turco Deniz, un trequartista fantasista che viene utilizzato un po' per ambientarsi nei secondi tempi, però è molto bravo. Anche in questo diciamo zona di campo come trequartista si sta mettendo in rilievo il giovane Catino, mentre in difesa abbiamo importante il contributo di Mazzotta, un difensore. Ci sono addirittura sei giocatori bianconeri in nazionale italiana che costituiscono un po' la struttura della nazionale Under 16: Mazzotta, Pipito, Rastello, Salvai, Samà e Tufaro. Quindi è una squadra molto agguerrita. Lo stesso si può dire dell'Under 17, dove emergono il solito trequartista Thomas Corigliano. Poi c'è De Marchisio, che si sta imponendo come centrocampista importante, un po' sulle orme del padre, e l'attaccante Riccardo Paonese, che ha già segnato 16 gol, quindi sta andando veramente bene. Nell'Under 20 si evidenziano le prestazioni dei due difensori, Francesco Verde come difensore centrale con un'impostazione molto buona, un po' diciamo giocatore come piace a me, che gioca testa alta, che si inserisce, un difensore quindi moderno, e lo stesso vale per Nicolò Rizzo, che ha segnato anche diversi gol, un difensore centrale che gioca diciamo a fianco di Francesco Verde. E poi abbiamo il laterale destro Francesco Leone, che oltre ad aver fatto un bellissimo gol contro l'Inter, come ha dato la volta, si sta imponendo per le sue qualità tecniche, insieme a Antonio Stefano Merola, che è un trequartista di grande tecnica e capacità di saltare l'uomo. E poi c'è il bomber Arman Durmisi, albanese, un attaccante che dimostra di avere una grande qualità tecnica e prontezza nell'andare a rete. Lo stesso si può dire tra gli emergenti della next gen, il laterale austriaco Puska, che si sta imponendo come uno dei migliori laterali del girone e della categoria. Poi abbiamo il terzino e il difensore Savio, molto bravo sia in fase difensiva che in fase di spinta. Poi è sempre più importante il regista Faticanti, che è stato anche in nazionale, nella nazionale Under 21, e segnali positivi ci sono anche dei nuovi acquisti, questa nuova ala dal nome quasi impronunciabile, Oboa V2, che è un inglese, un'ala inglese rapidissima, che ha degli spunti che richiamano proprio come modalità di interpretazione del ruolo quello di Douglas Costa. Abbiamo anche il nuovo Licina, che si sta inserendo con un po' di fatica, ma comunque ha doti tecniche importanti. Quindi c'è una serie di giocatori che se valorizzati potranno anche essere utili in un progetto a medio-lungo termine, se verranno utilizzati e non magari monetizzati, come purtroppo è avvenuto negli ultimi anni.
E quindi diciamo chi sarebbero in teoria quelli che l'anno prossimo potrebbero provare a entrare nella rosa della prima squadra?
Io ritengo che Pusk e Faticanti siano i più pronti. Pusk perché è un laterale che deve solo un po' migliorare in fase difensiva, ma ha buoni doti sia balistiche, di tiro. Diciamo costantemente si propone in fase offensiva, ha segnato anche diversi gol, batte tutti i calci piazzati e i calci di punizione, è un giocatore completo dal punto di vista anche tecnico, deve un po' migliorare in termini di concentrazione durante tutto l'arco della stagione. Poi Faticanti, che è veramente un metronomo, un giocatore abbastanza nel porsi davanti alla difesa, nell'organizzare il gioco e nel proporsi davanti. E poi c'è questa ala che, se va avanti così a giocare bene e a migliorare sul piano della velocità, che è impressionante nei primi metri, potrebbe anche essere una sorpresa, nel senso che giocatori con questo sprint iniziale sono rari e sono molto utili perché sanno saltare costantemente l'avversario. Quindi sono questi un po' i tre. Poi vediamo anche di Cina se migliora, perché tecnicamente è validissimo. Ha un po' un gioco molto simile a quello di Zegrov, nel senso che mi sembra un po'... giocatore che si specchia, no, nella sua capacità tecnica, e quindi può avere un po' qualche difficoltà, soprattutto nel calcio italiano, dove ci sono, diciamo, giocatori avversari, difensori abbastanza smaliziati dal punto di vista anche fisico.
Bene, cioè, ripeto, qui la situazione è parecchio strana, perché non si sa ovviamente ancora che cosa faremo l'anno prossimo. Io direi che non sono sicuro che faremo la Champions League, però direi che l'Europa League, insomma, è abbastanza quasi sicura, secondo me. E magari sarebbe interessante vedere all'opera qualcuno di questi giovani nelle partite più facili di Europa League che ci sono, ecco, questa sarebbe una possibilità, però boh, non lo so, francamente mi viene difficile capire come potremo organizzare la rosa l'anno prossimo, il che ci porta immediatamente al momento attuale, no? Perché il momento attuale Non è dei migliori, e giustamente a Federico, visto che è mancato da tanto tempo, gli tocca l'onore di commentare il punto in cui siamo. Federico?
Allora, è un punto sicuramente non semplice. Fondamentalmente non dico che potremmo fare un parallelismo con l'anno scorso o con stagioni precedenti, diciamo mi mantengo molto sul generale, dico che c'è una linea comune, ovvero il fatto che la Juventus si ritrova a fine marzo invischiata nella lotta per arrivare nelle prime quattro posizioni, essenzialmente rispecchiando un po' quello che è il valore poi della sua rosa, che negli ultimi anni non è stata di alto livello, o comunque non una rosa che potesse garantire un certo tipo di competitività. Parto da questo perché i problemi della squadra sono iniziati principalmente con il doppio impegno settimanale. È vero che abbiamo dovuto disputare fondamentalmente tre partite, quindi Coppa Italia e l'andata e ritorno dei playoff di Champions League, però è anche vero che quello è stato il periodo in cui poi veramente sono iniziate le difficoltà e in cui sono venuti fuori i limiti evidenti della squadra e ci ritroviamo adesso a dover recuperare un po' tutti i punti persi in quella fase lì. Siamo in una situazione in cui bisognerebbe fare percorso netto per avere la certezza di arrivare in Champions, ma è una squadra che il percorso netto fa fatica, fa molta fatica a farlo, e lo abbiamo visto con il Sassuolo nell'ultima uscita di campionato, perché è una squadra che quest'anno ha manifestato molte difficoltà a segnare, a sbloccare le partite. Ci sono dei momenti in cui fai un gol e te ne vengono dietro altri tre, come è successo con il Pisa. Ci sono altre partite in cui ti blocchi, come contro il Sassuolo, e non riesci a trovare le contromisure adatte per circa 80 minuti. E vengono poi fuori anche limiti mentali, secondo me, di una squadra a un certo punto che non regge più di tanto le pressioni di dover fare il risultato a tutti i costi. È una squadra che rende mediamente bene quando è abbastanza scarica e libera mentalmente, ma fa comunque fatica a mantenere una certa continuità nel medio-lungo periodo, quindi non riusciamo mai a fare un filotto di 3, 4, 5, 6 partite vinte di fila. E questo è inevitabilmente un problema nel momento in cui devi recuperare punti. Poi, se vogliamo guardare al campionato di per sé, la situazione non è neanche, non possiamo neanche parlare di situazione compromessa. Siamo a 3 punti dal Como, che poi in realtà sono
Sì.
4. È una situazione sicuramente complicata perché appunto devi recuperare, quindi tendenzialmente non puoi perdere terreno più di tanto sperando che siano le concorrenti a farlo. E invece purtroppo capitano sistematicamente anche delle situazioni, delle partite anche semplici, in cui, sulla carta semplici, in cui puoi portare a casa il risultato e non riesci per dei limiti tuoi. E quindi, in un modo o nell'altro, siamo in una situazione in cui ad oggi si fa fatica a fare una previsione di quello che può essere fra 2 mesi. Potremmo arrivare per il rotto della cuffia al quarto posto, come è successo l'anno scorso, oppure potrebbe essere l'anno in cui, per un motivo o per un altro, alla fine non ce la facciamo. E bisogna ragionare anche in quell'ottica, secondo me.
Dunque, io noto che la Juve comunque ha il terzo attacco della Serie A, e non ha il secondo unicamente perché il Como ha fatto 5 gol al Pisa la settimana fa, quando è stato? Sabato, domenica. Quindi, cioè, non è che la Juve non segna. Il problema della Juve è che non segna troppo nelle partite in cui domina, e questo è un problema grosso, ma secondo me anche la classifica della Juve è fortemente condizionata sia dall'inizio di campionato e poi dal fatto che, come al solito, ci mancano 6, 7, 8 punti che sono stati proprio tolti rovesciando il risultato delle partite, perché questa è la realtà poi alla fine. Perché il solito discorso, se la Juve avesse 5 punti in più, che è il minimo che dovrebbe avere, faremmo altri discorsi, come sempre. Quindi non, secondo me la realtà è anche questa, è che la Juve non è una buonissima squadra, è una buona squadra da prime 4, da 5-6 anni. Il problema è che quando sei così ci sta che l'anno che le cose ti vanno particolarmente male, come sono andate quest'anno, tu rimanga fuori. E non è nemmeno l'anno in cui giochi peggio, perché secondo me l'anno scorso la Juve non se lo meritava l'entrare da 4, per come ha giocato tutto l'anno, perché ha giocato secondo me nettamente peggio di quest'anno, tutto l'anno. però ce l'ha fatta. Quest'anno magari che non è così, per qualche motivo, per qualche cosa, per quelle cose che succedono a volte nella vita, non ci riesce. Ma io non, ripeto, mi trovo anche molto a disagio a commentare dal punto di vista tecnico, perché al di là dei problemi che la Juve ha, che tutti noi conosciamo, cioè non è una squadra che ha giocato male tutto l'anno, non è una squadra, è una squadra che ha raccolto molto 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 meno di quello che si meritava alla fine, con tutti i limiti che pure ha, perché i limiti ci sono, soprattutto di rosa. Anche la partita col Sassuolo, cioè una partita che normalmente si vince giocando a quel modo.
Però io ti dico, da questo punto di vista io sono molto d'accordo con te, nel senso che è pacifico e penso anche abbastanza alla palissiano dire che quest'anno la Juventus comunque è una squadra allenata meglio rispetto agli ultimi tre, da quando è andato via Allegri fondamentalmente, perché ma ripeto, è la palissiano, perché ora abbiamo un allenatore come Spalletti che comunque è un allenatore di grande esperienza, che conosce il campionato, mentre abbiamo fatto le ultime due stagioni con praticamente un esordiente, abbiamo iniziato poi con Tudor, e chiaramente degli allenatori che hanno mostrato dei limiti evidenti, quindi la squadra da quel punto di vista secondo me c'è. E credo che sia anche difficile non pensare oggi di continuare con Spalletti anche l'anno prossimo, ripeto, perché la squadra si vede che è sul pezzo ed è allenata bene, però ci sono dei momenti e delle partite in cui inevitabilmente vengono fuori dei limiti, poi al di là dei discorsi legati agli arbitraggi e quant'altro, su cui sicuramente ci sono stati delle fasi in cui hanno influito. Però appunto io onestamente mi sento di dir poco sulla guida tecnica. Ora sull'ultima partita in particolare magari qualcosina in più si può dire, ma poi comunque ci si scontra inevitabilmente con i limiti della rosa, perché se Spalletti per 70 minuti deve giocare senza attaccanti, è comunque una situazione in cui lui si è trovato. Poi si può parlare di utilizzare David piuttosto che Boga falso 9, di trovare le posizioni giuste per Boga, per Ildiz, però poi alla fine lui ha dovuto fare 70 minuti fondamentalmente senza attacco, 80 minuti senza attacco, e lì ci sta che tu sblocchi la partita, si mette in discesa e fai altri tre gol. Ripeto, è successo col Pisa, ci sono altre situazioni in cui rimani sull'1-0, prendi un gol in maniera abbastanza casuale per una disattenzione e non ti ci raccapezzi più. È un limite che questa squadra ha, a volte riesce ad andare oltre, a volte no.
Sì, no, ripeto, è una cosa molto molto strana, perché per me, ti ripeto, se noi si fosse rimasti fuori dalla CL l'anno scorso, francamente non c'era molto da dire, no? Perché secondo me abbiamo giocato piuttosto male tutto l'anno. Quest'anno no, e questo è il punto. Quest'anno, specialmente con Spalletti, la Juve ha giocato quasi sempre piuttosto bene, ha quasi sempre prodotto molto più dell'avversario. E è una cosa, una situazione abbastanza particolare. Ugo?
Sì. No, avete detto tante cose corrette e diverse, nel senso che poi non sappiamo ricondurre a un qualcosa di certo, no, tutte le problematiche che da qualche anno gravitano intorno alla Juventus. Io credo che finalmente quest'anno abbiamo un allenatore credibile, no? Un allenatore che ha fatto bene un po' ovunque, e quindi potrebbe essere lui il punto di partenza, perché noi sono tanti anni che stiamo provando a cambiare dirigenti, allenatori, giocatori, e non abbiamo mai quella miccia che poi innesca, no, tutto un nuovo corso. Spalletti potrebbe esserlo. Ecco, Spalletti, lo avevamo detto già qualche puntata fa, poteva essere quell'uomo quantomeno che ci avrebbe potuto far capire in questa rosa chi poteva essere da Juve e chi no, perché ci siamo posti il dubbio nel corso degli anni, perché Motta, ma non è che fosse lui, magari è lui, no, lo so, boh, ma magari allora è Tudor forse il problema, questi invece calciatori sono bravi. Adesso c'è Spalletti, se il calciatore vale, con Spalletti si vede se il calciatore non vale, il problema di certo non è l'allenatore, e allora a quel punto già possiamo individuare, no, i buoni e i cattivi. Questo può essere un punto di partenza. Avete detto giustamente che la Juventus produce tanto. Questa è un'altra nota di merito all'allenatore, perché con gli stessi giocatori di fatto che aveva Motta, perché mi pare che nell'ultima partita abbiamo giocato 9 undicesimi della squadra di Motta, ecco, questo è un problema legato anche alla dirigenza, no? Acquistiamo i giocatori che non sono forti abbastanza da scalzare i vecchi presunti titolari, cioè Koopmeiners lo prendi e non gioca, e Luiz lo prendi e non gioca, nel corso del tempo Gonzalez lo prendi e non gioca e poi lo dai via, quindi noi abbiamo questi giocatori che ormai giocano da tanti anni, con questi giocatori non abbiamo vinto niente, questi giocatori continuano ad andare a corrente alternata, forniscono delle ottime prove e la partita dopo la bucano, non abbiamo quella continuità che ha sempre contraddistinto la Juventus, perché al di là dell'aspetto tecnico è una questione anche mentale. Io mi ricordo sempre quando Allegri parlava di Zaza subito dopo il gol vittoria contro il Napoli, mi avete detto di metterlo perché aveva segnato col Napoli, l'ho messo, non ha strusciato un pallone, l'ho dovuto togliere, perché un conto è giocare al Sassuolo, un conto è giocare alla Juve, dove ogni partita, ogni tre giorni ti devi resettare e devi aggredire la partita, aggredire l'avversario, vincere, quello che hai fatto prima non conta. Questi giocatori probabilmente non ce l'hanno questa dote, non capiscono la portata di giocare in una realtà come la Juventus. A parole magari ce lo possono dire con anche un po' di spavalderia, però poi in campo noi non vediamo questo. Nell'ultima partita, tanto di cappello a Locatelli che si prende la responsabilità di andare a battere un rigore, no? Tanto se l'avesse sbagliato Vlahovic, ma perché l'hai fatto tirare a lui? Che
comunque, Locatelli è il primo rigore che sbaglia, eh?
Sì, sì, tra l'altro, no, per quello dico, poi cioè, chi si assume...
Ha fatti 8 di fila. Ora...
E chi si assume la responsabilità, secondo me, va sempre elogiato, perché vai, mi sta bene, sei il capitano, hai tutto da perdere, perché tutto sommato c'hai gli attaccanti, dice, oh, pigliati tu il pallone, invece... Non so se lo avete visto, Vlahovic va sulla palla, poi arriva Yıldız e poi Locatelli, dopo aver parlato con Spalletti, si prende lui il pallone, calcia e sbaglia. Ok, io non condanno questa situazione, non condanno l'aver battuto il rigore. Cosa però capisco subito dopo il rigore? Che Locatelli non è un giocatore che può giocare a determinati livelli, perché dopo il rigore sbaglia tutti i palloni giocati. Cioè entra... in una condizione psicologica di terrore, qualche mugugno, erano giornate che la gente, il tifoso non mugugnava su Locatelli perché sta veramente facendo un ottimo campionato, però è ritornato nel pallone, allora un giocatore di personalità, un giocatore forte, lì, ok, ho sbagliato il rigore, non fa niente, mancano 10 minuti, me la gioco uguale, niente, passaggi conservativi, passaggi sbagliati, totalmente nel pallone. Noi non abbiamo una rosa all'altezza, ragazzi, cioè alla fine dobbiamo anche considerare questo. Oggi ci sono le nazionali, mi dovete trovare i giocatori della Juventus in giro per l'Europa o per il mondo, non ci sono. Cioè non ci sono, noi non abbiamo un portiere che gioca in nazionale, noi il nostro difensore italiano centrale fa la panchina a bastoni. Non abbiamo giocatori in giro per l'Europa e non riusciamo a entrare stabilmente nei primi 4 posti in un campionato mediocre come quello italiano. Vuol dire che abbiamo una squadra purtroppo mediocre. Punto di partenza può essere Spalletti, mi aggrappo a questa questione, mi auguro che Spalletti, e poi vi do la parola, non stia in quest'ultimo periodo pensando più all'anno prossimo e quindi cercando di sperimentare un po', no, con questo Yıldız centravanti, poi Boga, poi arriva all'obiettivo, prenditi sto quarto posto e poi magari ne riparliamo a giugno su come strutturare la rosa. Mo si sta incaponendo, non sta facendo giocare più David, non sta facendo giocare più Openda, non lo so, anche lui mi sembra che nell'ultimo periodo stia un pochino andando in confusione, però io me lo tengo stretto, probabilmente verrà rinnovato prima di Pasqua, va benissimo e auguriamoci tutti che si possa finalmente riniziare un discorso come ciclicamente, prof Ettore, e voi più di noi magari, la Juventus ha avuto questi cicli, no? Quindi ci sta e speriamo, ecco, che il tempo che deve trascorrere prima di vincere sia sicuramente inferiore rispetto a quello già trascorso dall'ultima vittoria. Ecco, auguriamoci questo.
Ma dunque, io vorrei dire due cose. Allora, la Juve non ha alternative a continuare con Spalletti, anche perché non vedo come tu possa prendere un allenatore migliore di lui. Ecco, onestamente, non... semplicemente non ce ne sono. Spalletti è uno che è di un certo livello, l'ha dimostrato un po' in tutte le squadre, e alla Juve ci vogliono gli allenatori di quel livello lì, perché i giovani emergenti alla Juve falliscono e non c'è niente da fare. Può andare bene una volta, come andava con Conte, ma normalmente non ti va bene. E questa è la banale realtà. Io però non credo nemmeno che Davide, per esempio, sia un giocatore mediocre. Non segni quanto ha segnato lui in Francia, che è un campionato, diciamo, di livello paragonabile al nostro, e in Champions League, se sei un giocatore mediocre. Evidentemente ci sono altri problemi. Ci sono altri problemi e starà all'allenatore capire che problemi ci sono, ma sicuramente non è che puoi ristrutturare la rosa in maniera profonda l'anno prossimo. Primo, perché non ci sono le risorse economiche. Secondo, perché francamente sarebbe, insomma, un'altra volta te devi valorizzare i giocatori che hai, perché secondo me non sono scarsi. Io non ci credo che sono scarsi.
Sicuramente è una rosa mal assortita, questo lo possiamo dire, però probabilmente.
Questo è sicuro. È una rosa corta in certi ruoli, con un po' di equivoci, per carità di Dio.
Ma sistemare, sono d'accordo con te, prof, sistemarla già vorrebbe migliorarla di tanto. Non devi necessariamente andare a comprare 3, 4, 5 giocatori, ecco, questo sì. Però toglierti degli equivoci tattici probabilmente sì.
Ma secondo me c'è un problema di personalità, nel senso che che acquistati, anche quelli che sono andati via, tipo Douglas Luiz, Nico Gonzalez, cioè non sono dei brutti giocatori, cioè giocatori che comunque sono validi, hanno fatto bene negli altri campionati, insomma. Lo stesso con Mainz, non è l'han strapagato, però come giocatore non era tra i migliori che c'erano, non solo in Europa, nell'Atalanta, ma anche in campionati in Europa League, insomma. Quindi i giocatori che sono stati acquisiti tecnicamente e anche atleticamente sono validi. Il problema è che non hanno dimostrato di avere quella personalità che è necessaria per combattere, per vincere e per lottare una squadra che vuole essere di vertice. E quindi la rosa è deficitaria proprio perché anche gli ultimi arrivati, tipo Davide, Openda, eccetera, eccetera, non hanno quella personalità di prendere in mano un po' la squadra, di fare più del compitino, no? Che è difficile in un mondo come quello attuale, per dire, lo stesso Pelé, che era un grande campione, ha fatto fatica a imporsi nel Brasile degli anni 58-60, perché rompeva anche certi schemi, e questo che viene a mancare. Quindi secondo me bisogna lasciare spazio a Spalletti per valutare bene i giocatori, avere la per giocare, per vincere in una squadra di livello, ma non carta bianca, questo perché io vorrei evitare di prendere dei giocatori a parametro zero che magari sono bravissimi. Faccio un esempio, tipo Rudinger, però ti stanno fuori 3 mesi all'anno, come ha fatto quest'anno nel Real Madrid, perché bisogna stare molto attenti. Quindi ci vuole anche la competenza, io spero che ci sia a livello tecnico, finalmente con Ottolini e con Chiellini un po' più impegnato, insomma, per trovare i giocatori che siano adeguati come personalità per fare una squadra discreta, insomma. E poi magari circondarsi con qualche giovane interessante da spendere, da valorizzare, come è stato l'acquisto, mi sembra, di Boga, che possa essere utile, un giocatore così pagato relativamente è un buon acquisto.
Però io su aggiungo soltanto una cosa, su questo punto sono anche allineato con quello che diceva il prof prima. È vero che ci sono dei giocatori che hanno mostrato sicuramente dei limiti e sono a limiti anche di personalità, perché tecnicamente ci sono degli elementi che potevano sicuramente essere, cioè sono sicuramente validi, magari messi nel giusto contesto renderanno anche fuori dalla Juventus. È anche vero che a un certo punto hai delle risorse e devi fare un po' con quello che hai, e ultimamente Spalletti ha scelto di tagliare fondamentalmente prima Openda, e lì onestamente mi sento di dirgli poco, perché in campo Openda non ha fatto vedere veramente nulla di anche vagamente utile in questi mesi in cui è stato alla Juventus. Ricordo solo una partita in cui mi ha veramente fatto pensare che potesse essere un giocatore su cui puntare, ed è stata quando è subentrato con il Bologna, in cui fece veramente delle cose buone e poi sparito nuovamente. David, non so, come diceva il prof prima, non è sicuramente un giocatore da buttare in assoluto, può avere magari delle difficoltà da un punto di vista di carattere, di personalità. In alcune partite ha reso anche molto bene, ultimamente Spalletti ha deciso di rinunciare anche a lui, però poi ti ritrovi come contro il Sassuolo in una partita in cui il falso 9 non rende e Bogai e Yıldız fanno fondamentalmente a gara a mandare l'altro in mezzo pur di non starci loro, e giochi con gli attaccanti solo gli ultimi 10 minuti perché Milik e Vlahovic quello avevano, e David rimane in panchina a fare 0 minuti. Ora, nessuno ci dice che la partita sarebbe andata diversamente con lui in campo, è difficile anche da sostenere questa tesi, però sicuramente Spalletti ha fatto delle scelte. A un certo punto bisogna anche fare i conti con queste scelte, e il falso 9 che ha un po' deciso di adottare in queste ultime partite è un qualcosa che in alcune situazioni può sicuramente essere una soluzione, ma io non credo che a lungo termine, con i giocatori che abbiamo, possa veramente essere una soluzione valida, tant'è che ora tornato Vlahovic sono convinto che giocherà sempre lui, perché Yıldız il 9 non lo fa, non lo vuole fare, e Boga non ne ha le caratteristiche.
Quindi te pensi che... Sì, scusa.
No, prof, scusami, su David, tra l'altro, proprio a Sassuolo, col Sassuolo ha fatto forse la sua miglior prestazione quest'anno, no? Perché David ha fatto assist, gol, poi era la partita in cui si sono abbracciati tutti quanti con lui, no? Dopo le polemiche, mi pare che avesse sbagliato di rigore la settimana prima con Lecce, quindi poteva veramente starci. Ci sono quelle partite che si sposano bene con determinate caratteristiche dei giocatori, quindi anche io auspicavo un ingresso di David, perché col Sassuolo, secondo me, poteva districarsi bene, insomma, ecco. Cioè, sparito no, io sono d'accordo con voi, non è un brocco, ci mancherebbe. Però rientra nel discorso della squadra mal assortita, cioè Yıldız l'esterno, secondo voi ragazzi lo può fare? C'è un giocatore che è più incisivo, Boga, no? Sulla sinistra, che si accentra e mette delle palle importanti. Yıldız fa sempre quel dribbling contro dribbling, poi alla fine non si fa mai giorno, mi sembra il Conceição dall'altro lato, cioè... Secondo me vanno registrati i reparti, perché altrimenti si farà sempre confusione.
Ma Yıldız deve giocare a sinistra.
Cioè, però prof, non può fare il ruolo di Boga, che lo fa molto meglio Boga. Non c'è niente da fare, c'ha quel dribbling nello stretto e mette la palla dentro. Yıldız si aspetta la sovrapposizione, va sull'interno e prova la conclusione, altrimenti si incarta su se stesso, perde sempre quell'attimo per crossare come fa con Cesaudi, rientra la difesa, cioè in quel ruolo lì ci vogliono delle altre cose secondo me, altrimenti fai però poi perdi, vai a dissipare tutto quello che poi produci.
Scusa, no? E dove lo faresti giocare se Yıldız, no? Perché è il miglior giocatore che abbiamo.
No, per distacco è il miglior giocatore che abbiamo, però Non puoi stare ancora qui a chiederti dove debba giocare Yıldız. Cioè, io mi aspetto che un allenatore come Spalletti metta dei giocatori in quel ruolo e basta, senza stare a provare centravanti, poi esterno, poi sotto la punta, poi di... No, no. Che è sto giocatore? Che cos'è? Miretti, che giocatore è? Coppa Miners, che giocatore è? McKennie, che giocatore è? Cambiaso, che giocatore è? Kelly, che giocatore è? Tutti questi giocatori che ho nominato giocano in tre ruoli. In tre ruoli. Braccetto, terzino, esterno. Lasciamo perdere Kalulu che ha un tipo di gioco...
McKennie può giocare bene in 6-7 ruoli. Ha giocato bene in 6-7 ruoli. Non è che ha giocato male, ha giocato bene. Il discorso di Kelly, ha giocato bene da centrale difensivo quest'anno, ha fatto quasi sempre solo il centrale e ha giocato secondo me un ottimo campionato. Probabilmente se ti guardi come resa ha giocato anche meglio di Bremer.
Sì, sì, è vero, è vero.
Bremer, no, secondo, secondo me Ugo, sì? Idiz non può giocare centravanti perché non è neanche un giocatore, come dire, associativo che va come lo può essere... David che va a fare sponda, va a ricercare il dialogo con gli altri. Ildiz è un giocatore che porta palla, dribbla, punta e tira. Ildiz è il secondo miglior dribblatore in Europa con Lamine Yamal. Un giocatore che deve giocare sulla fascia perché. A parte che anche oggi contro la Turchia ha fatto impazzire il suo marcatore della Romania. È un giocatore che lì, secondo me, dà il meglio, ma anche lui lo sa. In mezzo al campo è troppo marcato, non riesce a... E soprattutto gioca quelle spalle a porta, non può incidere come fa quando gioca sul lato sinistro. Mi sembra abbastanza chiaro, anche nel senso lo costringi in una posizione in cui non rende come fa altrimenti.
Vi posso lanciare una provocazione? Forse conosco un allenatore della storia recente della Juventus che avrebbe risolto questo dilemma utilizzando Boga per le caratteristiche
Federico,
che ha.
Scusa, no, Federico, non ti abbiamo sentito. Puoi ripartire da capo?
Sì, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok, dicevo, vi lancio una provocazione. C'è un allenatore della storia recente della Juventus che probabilmente avrebbe risolto questo dilemma utilizzando Boga per quelle che sono le sue caratteristiche da spaccapartita principalmente. Quindi non... diciamo, mettere due giocatori con le stesse caratteristiche nella stessa zona di campo che tendono a pestare le stesse zone di campo, ma magari anche a costo di rinunciare a qualcosa nel primo tempo, nei primi 60 minuti, tenere David in campo per un pezzo di partita e poi utilizzare Boga come spacca partite più avanti, però...
Anche perché Federico, e concordo con te perché Allegri avrebbe fatto proprio questo, e parliamo di un allenatore che comunque penso che un pochino ci capisca di calcio, la partita che ha giocato Boga poi titolare non ha toccato palla tutto il primo tempo e è un giocatore che invece nella ripresa può essere assolutamente, assolutamente un'arma, quindi... È così come dici, bisogna anche stare attenti ai cambi. Spalletti fa entrare Kopp, Miners e Miretti contro il Sassuolo, mi dovete dire quanti palloni hanno toccato, quanti palloni hanno giocato, che tipo di svolta avrebbero potuto dare alla partita. Allora, se non mi fai giocare David, non mi devi far giocare più Kopp, Miners e Miretti, perché non hanno proprio senso, in questo momento non hanno senso. In questo momento, poi magari la rosa la strutturi diversamente, li collochi in una maniera diversa e con dei compagni di reparto diversi possono anche avere un risvolto positivo, perché sappiamo che questa non è proprio la rosa che dei sogni di Spalletti, no? A gennaio chiedeva il centravanti non gli è stato preso. A volte forza un po' le cose in campo anche per mandare un messaggio. Io questi ho, mi devo inventare Indit centravanti, guarda che devo fare. Openda non gioca più, fermi tutti, cioè lui chiedeva delle cose, no? E quindi torniamo sempre al discorso di una rosa che è mal assortita e che probabilmente non necessariamente attraverso un mercato di acquisti folli, ma sistemando la rosa con dei giocatori chiave. La Juventus non ha il regista spallettiano, la Juventus non ha il Pizzarro, non ha il Lobotka, non ha il Brozovic. È una forzatura, sta giocando e sta facendo forse la miglior stagione da quando è la Juve, Locatelli, che Spalletti non voleva neanche in nazionale.
Allora, io se posso, sono d'accordo, però se posso dire, hai parlato di rosa male assortita e gli altri hanno parlato di giocatori deboli mentalmente. Secondo me poi le cose si sono interdipendenti, nel senso che prima anche di iniziare la registrazione guardavo il calendario della Juventus nel mese di febbraio. Juventus ha giocato 8 partite e ha subito 22 gol, se ho fatto bene i calcoli. E questo secondo me è figlio di una cosa, che come dici giustamente, la Juventus ha tanti giocatori magari in alcuni ruoli e pochissimi in altri. E, giustamente all'inizio un altro argomento della serata è stato, come diceva Federico all'inizio, che abbiamo sofferto particolarmente quando abbiamo giocato più partite in una settimana. Questo significa che una rosa che è mal assortita perché viene da anni di mancata programmazione, perché ogni 6 mesi, ogni anno cambia l'allenatore, cambia il direttore sportivo e quindi ognuno porta i propri giocatori, ma dopo pochissimo tempo se ne va e quindi lascia, come dire, i propri scarti al suo successore, e quindi questo ha appesantito i giocatori poco funzionali la rosa. E quindi non avendo poi ricambi in molti ruoli, la squadra è andata anche fisicamente e poi psicologicamente in difficoltà. Noi a centrocampo abbiamo l'unico giocatore difensivo disponibile in Locatelli, che sono d'accordo, sta giocando molto bene, questa è la migliore stagione alla Juventus, forse anche in carriera. Tolto Locatelli, dal punto di vista della copertura compare totalmente il filtro davanti alla difesa, e questo l'abbiamo visto benissimo a Istanbul, dove la squadra, che aveva giocato anche un buon primo tempo, nel secondo tempo è completamente scomparsa, poi si è fatta seppellire dalla pressione dei tifosi del Galatasaray. Cabal ci ha messo del suo, e poi la squadra comunque che non avendo molte risorse, con tutte quelle partite ravvicinate, è andata proprio fisicamente in difficoltà, infatti abbiamo subito tantissimi gol. E poi, secondo me, un tema che abbiamo affrontato è finalmente è scoppiato il problema del portiere, finalmente scoppiato, nel senso che era tanto che ne discutevamo se Di Gregorio poteva giocare alla Juventus. Secondo me la risposta definitiva, purtroppo per lui, poi alla fine a me dispiace anche per lui, mi sembra un bravo ragazzo, e purtroppo per noi è arrivata. Di Gregorio non può essere il titolare della Juventus, come non lo può essere nemmeno, come non lo può essere nemmeno Perin. Quindi è un altro fronte su cui dovremo intervenire con urgenza a giugno, insomma. Quindi ora avete affrontato, secondo me, giustamente tanti, tanti punti, ma che poi, insomma, non sono, secondo me, scollegati. Ognuno poi si riflette sull'altro e poi si è creato un circolo vizioso che ci ha portato in questa situazione che non è impossibile da ribaltare, ma non è nemmeno così facile da portare a casa la qualificazione in Champions League. E attenzione, prof, perché in questo momento noi saremo classificati per l'Europa League, ma basta arrivare sesti e c'è anche la possibilità di non giocare nemmeno la Conference League, ma non giocare niente in Europa il prossimo anno, perché se non sbaglio la Lazio potrebbe giocare la finale, e se la Lazio dovesse vincere poi la Coppa Italia ci andrebbero loro in Europa League e non avremmo nessuna... Sì, no, c'è anche il rischio di non giocare l'Europa, pur qualificandosi le prime...
La Coppa Italia vince l'Inter, dai, cioè nel senso, ma che
l'Inter mi sembra particolarmente in difficoltà, sì, anche loro però psicologicamente.
Sì, ma non così tanto da fallire un obiettivo di quel genere lì, che può fare tranquillamente. Io la vedo così, può darsi mi sbagli.
No, ma io dicevo che era per comunque, dire che le opzioni problema, sono tante.
Non è questo il problema. Il problema è che te devi arrivare quarto e quindi devi fare meglio del Como in queste partite. Fine. Se non lo fai è un problema grosso. È un problema grosso. Poi arrivare quinti o sesti, quello mi importa relativamente. Vabbè, la Europa League qualche soldo lo porta, una trentina di milioni lo porta, anche quelli farebbero comodo, però non è una cosa che mi fa particolarmente impazzire. Io sono, diciamo, abbastanza arrabbiato al pensiero che il Como possa fare la Champions League, perché onestamente, secondo me, sarebbe una cosa brutta per il calcio italiano, non sarebbe una cosa bella, capito?
Sì, perché finirebbero subito fuori. Dicevamo anche questo prima di registrare, cioè non potrebbero giocare con questa rosa che comunque hanno dei buoni giocatori.
Hanno degli ottimi giocatori, il problema è che ha avuto un campionato estremamente strano, perché secondo me il Como ha trovato la Juventus nei due momenti in cui stava peggio, tutte e due le volte, andata e ritorno.
Sì,
e questo onestamente è un caso.
Sì, rischierebbe anche di fare la fine del Bologna dell'anno scorso il Como.
Esatto. Ma comunque, io ripeto, poi alla fine conta il campo, è chiaro, se arriva avanti ci va, cioè non è che ci può fare qualcosa. Però non è una cosa di cui al di là di tutto rallegrarsi molto, secondo me, ecco. Anche perché, vabbè, insomma, ci sono una serie di discorsi, poi alla fine parlare del Como non mi interessa molto, ma quella è una squadra che nel giro di due anni avrà problemi notevoli, insomma. Secondo me può darsi mi sbagli, ma non credo. In ogni caso, ritornando giustamente a parlare di Juve, perché è quello di cui bisogna parlare, io penso che non ci sia molto da fare da qui alla fine, se non quello di andare a tutto gas. Una partita alla settimana, te devi andare, cioè devi mangiare l'erba, diciamo, usando questa locuzione un po' vecchia e stantia che a me non mi piace, però insomma quello devi fare e basta, capito? Cioè non tutte le altre chiacchiere stanno a zero, non c'è posizioni, non c'è cose, non c'è e speriamo anche di avere un po' più di fortuna di quella che abbiamo avuto, perché io torno a ripetere, sì, la Juve col Sassuolo non ha giocato granché bene, però io vedo il Napoli, il Milan, l'Inter e il Como stesso, partite e giocano, sì, le vincono, quasi sempre, capito? Il Milan non ne parliamo, vabbè, c'è Allegri. Capito? Quindi bisogna anche a volte la sorte conta più di quello che ci si possa immaginare a questi livelli, cioè quando l'equilibrio è così forte, a volte la fortuna è veramente decisiva.
Prof, a Cagliari miglior in campo portiere del Cagliari, contro il Lecce in casa miglior in campo Falcone, contro il Sassuolo miglior in campo portiere del Sassuolo, sì, polveri bagnate si è, però anche sfortuna, come dici tu giustamente.
C'è anche quella componente lì, è inutile fare finta, ci sono degli anni in cui semplicemente le cose non ti vanno bene.
Anche 10-11 partite in cui prendiamo gol al primo tiro in porta.
Primo tiro, sì, un conto è giocare in vantaggio, un conto è doverla sempre recuperare, quindi no, ma le attenuanti ci sono. Però ragazzi, poi se andiamo a vedere un po' lo storico degli ultimi anni, una volta ti salva il gol di Faraoni in Napoli-Verona, una volta Locatelli ti segna il gol in rigore all'85esimo a Venezia, purtroppo ci stai girando intorno, ci giri intorno, ti capita l'anno che hai un pizzico di sfortuna in più e salta pure il quarto posto, allora lì devi vedere un po' il percorso e dici c'è qualcosa da
cambiare. Ma che la Juve debba migliorare non c'è il minimo dubbio, ma secondo me l'errore di quest'anno è stato non azzeccare l'allenatore da subito, perché è il solito discorso, se tu avessi avuto Spalletti dall'inizio non era possibile, perché Spalletti è stato licenziato dalla Nazionale a giugno inoltrato, quindi a quel punto lì era cioè, l'allenatore lo dovevi avere, non ti potevi aspettare che Spalletti fosse licenziato dalla Nazionale. E il discorso che fu io è, se tu avessi avuto un allenatore del livello di Spalletti all'inizio del campionato, probabilmente faremmo altri discorsi. Quindi c'è tutta una serie di cose che vanno anche considerate, perché tante volte il mio terrore è che quando le cose non vanno bene si imparano le lezioni sbagliate. Questa cosa succede spesso ed è la ragione per cui quando una squadra va male di solito continua ad andare male, perché dagli anni brutti tende a imparare le lezioni sbagliate, non quelle giuste. Chiaro? Perché c'è questa voglia di probabilmente anche l'anno prossimo faremo uguale, manderemo via un sacco di giocatori, ne prenderemo altri e magari i giocatori abbiamo mandato via, ci accorgeremo dopo che forse non erano da mandare via, cioè, capito? C'è tutta una serie di cose che fanno parte della psicologia di questo, che se non si rompe questa catena di eventi in qualche maniera diventa difficile.
Hai detto bene, per quello confido molto nella capacità di analisi su giocatori di cioè possiamo ripartire da lui, non c'è un'incognita anche in partita che in panchina che ci porta a dubitare su chi sia realmente sbagliato tra un calciatore o l'allenatore. L'allenatore è giusto, quindi se Spalletti a giugno dovesse dire oh, cambiato via, indipendentemente dalle offerte, perché sono d'accordo con quello che dici tu, la capacità di non sbagliare le cessioni, cioè non dobbiamo andare appresso all'offerta che ci viene fatta del giocatore, se reputiamo che cambiato nel sistema di gioco di Spalletti sia fondamentale, anche di fronte ad un'offerta te lo devi tenere, cioè anche lì capire chi realmente può andare via, capirlo è importante, perché sono anni che prendiamo tra parametri zero e giocatori, offerte varie, situazioni di comodo, riempiamo la rosa di giocatori che magari si pestano un pochino i piedi, il discorso che stiamo facendo da inizio puntata, insomma il discorso della rosa mal assortita, cioè andiamo a centrare un target che è funzionale ad un progetto tecnico e poi la squadra intorno si sviluppa, ecco. Io mi auguro che indipendentemente dal posizionamento della Juventus si possa riniziare un discorso incentrato su un progetto tecnico coerente e sensato, perché non necessariamente non andare in Champions dovrà significare il disastro clamoroso, insomma si può anche fare una stagione, anche perché se non erro, perlomeno da quello che si sente, Spalletti come garanzia ha chiesto questo, cioè di poter avere una Juventus competitiva per lo scudetto, sì, perché in quanto Juve già di per sé dovrebbe esserlo, però lui dice io l'anno prossimo voglio puntare a vice campionato, non è che mi devo piazzare tra le prime quattro.
Il problema è che per puntare a vincere il campionato dovresti essere molto bravo, ecco. Dovresti avere veramente molto bravo e avere anche molta fortuna che i giocatori che scegli ti rendano esattamente quanto pensi che ti rendano, insomma è complicato.
Si devono allineare un po' tutti i pianeti, sì, certo.
Vabbè. Sì, che tra l'altro poi questo prof è comunque, vabbè, poi magari è un discorso che faremo a fine stagione, ma come abbiamo detto tante volte, io quando sento parlare di Comolli ha sbagliato gli acquisti, non puoi prendere David o Benda, cioè sono giocatori che hanno sempre fatto gol, poi dopo se giocano male, cioè quello può succedere, però se mi devo basare su quello che hanno, cioè sulla carriera precedente, cioè, non posso, non
che altro potendo, ti puoi basare?
Appunto, non potendo prevedere il futuro, mi baso su un giocatore che il Legano ha fatto 87 gol su 180 partite, dico è un buon giocatore. Poi,
ma l'abbiamo visto anche in Champions, l'abbiamo visto in Coppa,
sì, segnato anche contro quando il Milan noi. Quando il Milan prese Kluivert, no? Vado sulla preistoria, però Kluivert era il mio attaccante al mondo, probabilmente al Milan la Jalapas lo prendeva in giro perché faceva schifo, ma è, cioè ci sta che succedano queste cose, poi ora magari ne parleremo a fine anno, ma io quando sento dire campagna acquisti talmente sbagliata, cioè sì, purtroppo abbiamo avuto anche sfortuna anche da questo punto di vista, che magari non si aggregano insieme i giocatori che sono, a parte che erano giocatori presi per Tudor, quindi c'è anche da dire questo, per un altro sistema di gioco. Però, cioè, secondo me sono giudizi un po' affrettati e sì, abbiamo cambiato tanto per cambiare nelle ultime 6-7 stagioni un po' così, cambiato giocatori tanto per cambiare.
E quasi mai poi, una volta presi, vengono alla Juventus a fare quello che facevano gli anni precedenti, no? Cioè, io, già da Kulusevski che giocava in un modo e hanno giocato in un altro, Locatelli che non era il regista che voleva Spalletti, sta giocando da regista, e Bremer che era con Juric un giocatore che andava ad aggredire, usciva molto e poi con Allegri e stava indietro di 10 metri, e cioè ogni giocatore, e Openda che giocava in un modo e qui gioca in un altro, David che aveva un altro tipo di partner in attacco, adesso qui si trova anche un po' spaesato perché deve giocare in un modo diverso. Non prendiamo mai un calciatore da inserire in un contesto dove lo trapianti, ma deve fare quello che faceva l'anno prima, anche perché se ti è piaciuto in quel ruolo, con quelle caratteristiche tecniche, portalo nella tua squadra e fagli fare quello. Gli stravolgi il modo di giocare, unitamente alla difficoltà magari anche di un cambio campionato, è ovvio che possa andare in difficoltà in una squadra piena di dubbi e incertezze. Come fai a pensare che possa da solo travolgere le sorti di una squadra e di una stagione? Cioè, continua un po' di confusione e speriamo che si possa veramente fare punto zero e ripartire in maniera più coerente e più sensata.
Volevo aggiungere questo, cioè secondo me è importante che avere un allenatore che abbia già visto quali sono i giocatori da Juventus, cioè i giocatori che hanno la mentalità e la propensione a giocare in un certo modo, cioè anche a fare il sacrificio, anche a lottare fino all'ultimo secondo, insomma. Se non hai giocatori di questo tipo, non solo vincere è difficile, ma diventa quasi impossibile competere, perché ci sono squadre che hanno magari più risorse, ci sono squadre magari che da più tempo hanno una solidità di struttura di squadra diversa, insomma ci sono squadre che hanno investito molto, come il Napoli, si può dire, insomma, che ha investito moltissimo negli ultimi anni, cioè, quindi se non si riesce a selezionare bene la struttura diventa tutto più difficile. Io penso che ascoltando Spalletti si possa fare questo lavoro, soprattutto con dirigenti che mi sembrano un po' più addentro sul campionato italiano, su, diciamo, sulle disponibilità che ci sono anche a livello internazionale. Ottolini mi sembra un buon direttore sportivo, quindi spero che pur con risorse, diciamo, più ridotte sappiano trovare delle soluzioni adeguate in termini di personalità.
Speriamo, speriamo, Ettore. Io non lo so, francamente non so che pensare. Aspettiamo di vedere questa fine di campionato. Io ripeto, ho ancora buone speranze che la Juve riesca comunque ad arrivare nei quattro, però c'è la seria possibilità che non lo faccia, cioè, quindi bisognerà, anche perché se non entri nei quattro senza i soldi delle Champions, probabilmente una cessione la devi fare, sarà sicuramente una cessione di quelle in cui fai un sacco di soldi, e quindi ci sta che giocatori come Yıldız o come Bremer o come altri magari l'anno prossimo non li vedi, capito? Che complicherebbe ancora di più le cose, però siamo tutti qui, vediamo che succede e speriamo per il meglio. E su questa nota non particolarmente lieta, ma d'altronde diciamo inevitabile, se si vuole, direi che per stasera la trasmissione si può anche chiudere, e quindi saluto tutti i miei complici a partire da Ugo Ciotti. Ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a tutti voi e agli amici all'ascolto, ci risentiamo presto.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, grazie ancora e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Federico Ienco, ciao Federico. Federico, non ti sentiamo. È di nuovo saltato.
Stasera
Adesso ti abbiamo sentito un momentino. D'accordo. E Ettore Gatti, ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
E io sono il professor Cantor, vi saluto anche per questa volta e ci risentiamo tra un po', 2 o 3 settimane, sperando di essere di umore migliore. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.